ma io non l'ho, peraltro nella mia ignoranza non lo sapevo, l'ho ritrovato oggi, però insomma una bella soddisfazione.
Fu una,
no?
grande soddisfazione mia e di tutta la squadra che lavorò con la campagna elettorale.
77,4% dei consensi, non è facile nemmeno in una terra tra virgolette che si, diciamo, non più, ma a quel tempo ancora molto rossa come la Toscana. Allora parleremo di diverse cose, Biagioli, però naturalmente dobbiamo partire, l'ho già detto, siamo in diretta Facebook, sì, lo ripetiamo, per cui potete commentare anche via Facebook e al 366-6260-155. Partirei da questo sondaggio sull'aeroporto che peraltro sta facendo discutere molto i nostri ascoltatori. Voi sindaci della Piana avete presentato in 7 un ricorso al TAR, il 7 novembre peraltro ci sarà il responso, ci dovrebbe essere. Come accoglie questo sondaggio e dice il 65% dei cittadini fiorentini sarebbe favorevole all'ampliamento di Peretola?
Ma è il sondaggio sicuramente condizionato dal mainstream prevalente, perché è evidente che in questi anni si è parlato molto dei benefici dell'aeroporto, specialmente della città, e non si è dato voce mai, nemmeno in quanto era previsto nel percorsi partecipativi istituzionalizzati, alle ragioni delle criticità. Per cui per fortuna si sta in uno stato di diritto in cui se il TAR riterrà che anche uno solo di noi abbia ragione, vale più del 99% dei favorevoli, per cui in questo caso i sondaggi lasciano un po' il tempo che trovano, cioè hanno una valenza magari laddove c'è un consenso informato e quindi in cui sia i favorevoli e i contrari hanno gli spazi necessari anche a portare le proprie ragioni. Io nella mia piccola esperienza ho visto che quando le persone poi capiscono, si informano, capiscono anche economicamente, non ha tutti quei vantaggi che poi ci vogliono far credere, ecco, i dubbi vengono a tanti, tant'è che ormai, se vi ricordate, sono passati tanti anni, più di 8 anni, e si diceva in un anno noi faremo l'aeroporto perché serve, perché senza aeroporto non ci sarà sviluppo. Sono passati 8 anni, tanti ancora ne dovranno passare anche qualora che quell'opera venisse sbloccata, e come si vede Firenze cresce, il turismo cresce. Forse c'è un problema di contenere un turismo e portarlo su un turismo di qualità e non certo di portare un altro milione di turisti a babbo morto, che poi secondo me più che un vantaggio porterebbero ulteriori problemi.
366-6260-155, è arrivato un messaggio sull'aeroporto: in una città dove il traffico non si riesce a gestire, dove non si riesce a costruire una circonvallazione, dove una tranvia non riesce ad arrivare neanche al polo universitario, la Foster incompiuta, si vorrebbe stressare ancora di più la città, in 30 minuti si arriverebbe a Pisa Airport. Vabbè, questo però in precedenza un altro ascoltatore, Biagioli, ci aveva detto: ma io ho un'azienda, ho 15 dipendenti, quando parto da Firenze sono sempre problemi, perdo appuntamenti in giro per l'Europa, il fatto che l'aeroporto non funzioni è un danno economico.
Ma l'aeroporto non funziona, per modo di dire, perché quell'aeroporto, contrariamente a quanto dicono i gestori, rispetta le norme ICAO per i dirottamenti, per cui la nuova pista sarà comunque una pista unidirezionale che avrà ancora tantissimi dirottamenti, perché i dirottamenti per vento ci sono nell'uno e l'altro caso. Soltanto gli aeroporti bidirezionali risolvono il problema, perché quando c'è il vento da una parte lo prendono dalla parte opposta. In questo caso c'è una pista più lunga, aerei più grandi, ci saranno minori dirottamenti, però se io dirotto un aeroplano da 130 persone crea un disagio a 130 persone, se ne è dirotto uno da 300 crea un disagio a 300 persone, per cui minori direttamente bisognerebbe fare il conto dei dirottati. I dirottati e i disagiati sicuramente non sarebbero inferiori ad oggi, anche perché quella piana ha problemi con la nebbia, ha problemi con il tramontano, ha altri problemi e non sono dati soltanto dalla lunghezza della pista attuale.
Allora, dicevamo, 77,4% dei consensi nel 2014, lei fu eletto col Partito Democratico, poi è passato in Articolo 1 e è confluito in Liberi Uguali. Qual è lo stato di salute del raggruppamento, che ancora si chiama Liberi Uguali, però abbiamo visto Sinistra Italiana oramai si è sfilata in qualche modo, Grasso continua a coltivare il sogno o il progetto della creazione di un partito, che sta accadendo?
Grasso continua a dire coerentemente quanto è stato detto a tutte le persone in campagna elettorale. Io da candidato ho preso un impegno solenne in cui da quella lista che si presentò alle elezioni, poi è andata come è andata e i risultati si misurano sempre dopo, ma da quella lista doveva nascere un partito. Io sono sempre lì, cioè la faccia noi l'abbiamo messa su quell'impegno. Per me il partito si fa, in un partito si discute anche la collocazione europea a maggioranza, poi le cose possano cambiare, anche perché non mi entusiasma nessuna delle famiglie europee allo stato attuale. Per cui una volta deciso sarà quella la collocazione. Chi ci sta, chi non ci sta farà scelte diverse. Intanto in Italia c'è sempre una sinistra più sinistra e c'è sempre una gamma di partiti in cui ci si può rivedere o non rivedere, ma sui quali si può scegliere. Per cui noi faremo il meglio, io sono convinto si debba fare, e poi chi vorrà aderire aderirà, e chi non vorrà aderire farà scelte diverse, però almeno si comincia a capitalizzare qualcosa. Aver perso tutto questo tempo io credo sia delittuoso, perché alla fine si è sminuito speranze, si è fatto perdere entusiasmo, si è perso del tempo prezioso, tant'è che alla vigilia di una campagna elettorale per le amministrative e le europee noi ancora non siamo presenti né sul piano comunicativo né sul piano organizzativo, e credo che questo abbia dei nomi, dei responsabili, e credo che in questo momento abbia dimostrato di non essere adeguati alle responsabilità che ricopre.
Ma lei è pentito della scelta di essere uscito dal Partito Democratico? Qualcuno dice magari stando dentro a questo punto in una situazione anche di difficoltà del renzismo, se vogliamo, ci poteva essere anche la chance, rimasti dentro, di riprendersi col partito, come ha fatto ad esempio Corbyn con i laburisti in Inghilterra.
Sì, per me non era un problema di detenere il potere o di stare in maggioranza. In un partito si sta anche in minoranza laddove c'è le condizioni di agibilità e ne condividi i valori e le modalità interne. Io sono uscito nel momento in cui, dopo i fallimenti e dopo il referendum, andate ancora una volta a sostenere quello che era, secondo me, un gruppo dirigente che era la causa che aveva creato tutti i presupposti della sconfitta e delle varie sconfitte negli anni che sono passati per la sinistra. Quindi sostanzialmente sono uscito quando ho pensato che quel partito non fosse più riformabile, non fosse più salvabile. Per cui sinceramente pensavo che noi facessimo un percorso più agevole, più veloce. Oggi siamo qui, non sono assolutamente pentito, continuerò a credere in questo progetto, a portarlo avanti. Se poi non dovrà essere, si vedrà.
19:11, siamo in diretta anche Facebook con il sindaco di Calenzano Alessio Biagioli. Nel frattempo però le biglie sono in movimento su tutto lo scacchiere politico. Il Partito Democratico è in un percorso congressuale, diciamo, avviato con particolare travaglio, e che sta riservando sorprese giorno dopo giorno. Insomma, anche lì si potrebbero aprire gli spiragli. Qualcuno parla di una spaccatura già evidente che potrebbe addirittura conclamarsi a livello congressuale o prima del congresso, o comunque prima delle tornate elettorali, subito dopo. Quindi insomma il panorama politico è in movimento. Quindi procediamo giorno per giorno in vista delle prossime tornate amministrative, ma soprattutto europee. C'è questa proposta di fare un rassemblement europeista per battere i sovranisti e i populisti. Le scalda il cuore o no una prospettiva del
allora,
genere?
A me non scalda il cuore due cose in politica ormai dalla mia esperienza: quando si parla di nomi e quando si parla della chiamata in difesa della patria. Perché la politica è fatta di idee, cioè se c'è un problema nel Partito Democratico non è quello di chi farà il segretario, e se si cambiano o meno alcune idee sbagliate, alcune, ma non perché uno debba rinnegare il passato, le scelte del passato non le fa sul momento. Io mi immagino di quelle del futuro, cioè cosa vogliamo del futuro? Se sul futuro abbiamo dei punti di contatto, il Partito Democratico non sarà il mio partito, ma per me può essere un buon interlocutore, può essere un buon alleato. Cioè si può passare anche da esserne parte a essere un buon alleato, basta che dentro quella discussione emerga degli elementi di qualità che consentono di avere dei terreni comuni di discussione. Questo è il modo di battere gli altri, non è fare alzare e giocare in difesa. Noi le persone vanno riconquistate con delle idee positive, non perché si erigono dei muri in cui ci si mette lì a fare fortino e si fa il catenaccio, perché questo è il modo di sparire tutti. Se ci sono da riconquistare dei consensi lo faremo, se sapremo portare delle idee innovative sapremo dettare l'agenda politica. Il resto si rallenterebbe soltanto una sconfitta ormai sicura.
Condivido il pensiero del sindaco sull'aeroporto, un saluto da un grillino pistoiese, questo è il messaggio che ci è arrivato da Pistoia, da un grillino. Allora, veniamo a questo dato, il 77,4% dei consensi quando lei fu eletto nel 2014. Io, insomma, per vicende diverse sono stato a Calenzano nell'ultimo mese 2 o 3 volte. Devo dire, insomma, un comune ben amministrato, ma non perché lei è qui, ma come molti comuni toscani, no? In cui è difficile dire che l'amministrazione sia una cattiva amministrazione. Eppure anche in Toscana c'è il rischio che su tante piazze prevalga il centrodestra. Cioè questa tornata elettorale viene vista come uno spartiacque, no? Addirittura piazze come Firenze potrebbero essere. Secondo lei perché?
Allora, perché intanto noi facciamo quelle che si chiamano le profezie autorealizzanti, no? Che a forza di dirlo convinciamo gli altri.
La mia era una domanda.
No, ma non è, non lo riferivo a te, no, che no, proprio è una cosa che si continua
sì,
a dire.
Un po' è vero.
E che non è assolutamente vero, nei fatti. Io quello che dico sempre è che in Toscana c'è una cultura di sinistra. Poi se siamo bravi la analizziamo, la mobilitiamo e la facciamo prevalere. Se siamo mesti e si dice oh come siamo stati cattivi in questi anni, non si è fatto nulla di buono, meno male ora arrivano questi altri che ci salveranno, non gli apriremo le porte e apriremo le porte alla sciagura, perché io credo dove governano loro non è che si migliorano le condizioni di vita, cioè si dà delle illusioni prima, ma poi le condizioni di vita peggiorano perché è insito nell'ideologia che poi sta alla base delle persone che governano stare bene o non stare male per la maggior parte del popolo. Cioè la sinistra non è che è meglio degli altri perché ci sei bollino, io credo sia migliore e condivido questa ideologia perché si pone il problema di portare avanti tutti insieme, perché dove sta meglio chi ha meno sta meglio anche chi ha di più, non è, e viceversa non è così. Quindi la destra è sempre ha nelle sue corde l'opposto, cioè chi ce la fa ce la deve fare ancora, va aiutato perché in qualche modo va incoraggiato perché quello è il cavallo vincente, e il resto deve andare a traino in qualche modo. In una società che funziona, come dire, si porta dietro quello che sono cascami e vanno bene anche per gli altri. Quindi è naturale che la sinistra sia più propensa a far vivere bene le persone, avere un concetto di comunità largo, a cercare di risolvere i problemi insieme, anche in un rapporto democratico più esteso. E certamente in questi anni ci sono stati dei problemi, sarebbe sbagliato anche imputare a una gestione collettiva e totale di tutto il passato della sinistra. Cioè la sinistra ha portato il progresso, non è che ha portato la sciagura. Oggi c'è un momento di difficoltà internazionale, c'è anche un problema ideale, probabilmente c'è da ritrovare un'identità, c'è da trovare nuovi obiettivi, da rilanciare un concetto di sinistra degli anni 2000 che ancora non siamo stati capaci di intravedere, e da dare delle speranze a persone che si pensava fossero arrivate, diciamo, al benessere totale anche in Toscana, e che invece ci si rende conto oggi che ci sono nuovi problemi che vanno affrontati e c'è bisogno di idee nuove secondo me su ideali che sono antichi, perché i programmi si attualizzano ma gli ideali se sono saldi e se sono buoni valgono sempre quelli vecchi, si possano integrare ma sicuramente non passano di moda.
Lei ha fatto 2 mandati a sindaco, quindi il terzo non le tocca, secondo la legge non le toccherà.
Per legge, per fortuna, non si può fare il terzo mandato, perché sennò alla fine ci adageremo a trovare le soluzioni facili. Dopo 10 anni è giusto cambiare. Sicuramente quello che volevo dare, lo spirito di servizio con cui mi sono posto, io ho potuto realizzarlo. E non è importante quello che farò io, è importante che a Calenzano continui un gruppo che ha le idee e che in qualche modo continui il lavoro fatto fino ad oggi e che si mantenga questa stabilità, perché quello, se abbiamo fatto qualcosa di buono, è anche perché in un contesto stabile si riesce a lavorare molto meglio. Quindi il discorso dei numeri non è importante, 74, 60 può essere un elemento anche casuale, no? Contingente, quello di avere un consenso largo. L'importante è che chi governa lo possa fare con una bella squadra, in maniera condivisa e con la stabilità necessaria anche a fare le scelte difficili, perché tutte le volte che uno è ricattabile per pochi voti, sicuramente le scelte difficili rimanderà a qualcun altro.
Grazie Alessio Biagioli anche per quest'ultime considerazioni. Noi ci sentiamo il Sol Peanuts e poi ritorniamo con la coda della trasmissione.